contro Radio Notizie Estate.
Alle 12.47 minuti prendiamo la linea dalla redazione. In apertura di notiziario, la cronaca dell'ultima ora. Sono di Ana Maria Andrei, 27enne di origine rumena, di cui non si avevano più notizie dall'estate 2024. I resti ritrovati nel campo a Monte Catini, nel bosco dove già era stato rinvenuto il corpo di Maria Denisa Adas, la trentenne residente a Roma, originaria anch'essa della Romania, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi a Prato. È quanto ha confermato l'esame del DNA grazie alla comparazione con il profilo genetico della sorella della 27enne arrivata appositamente dalla Romania per sottoporsi al test. Di entrambi i delitti è accusato Vasilije Frumazache, 32 anni, guardia giurata, connazionale delle due vittime, fermato per l'omicidio di Denisa, poi confessato anche quello di Anna dopo essere stato messo alle strette dagli inquirenti facendone ritrovare i resti. Aggiornamento da Prato. Dopo gli interrogatori in attesa delle decisioni sui domiciliari per Ilaria Bugetti, sindaca dimissionaria indagata per corruzione, che si avvalsa della facoltà di non rispondere, è affidato ad una nota la sua posizione. L'inchiesta coi giorni si allarga, sarebbero già state sentite dalla procura come persone informate sui fatti circa 20-30. Le dimissioni di Bugetti dopo l'inchiesta hanno rimesso in moto anche la politica locale. Ieri sera si è tenuta a Vergaglio la prima direzione del Partito Democratico dopo la bufera giudiziaria, ce la racconta il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
È stata una lunga notte per il Partito Democratico Pratese, è stata la prima direzione sostanzialmente dopo tutto quello che è venuto, dopo la bufera giudiziaria e dopo le dimissioni della sindaca per l'appunto anche l'assemblea pubblica che ci sarebbe dovuta essere giovedì sera è stata rinviata perché in quella data invece si svolgerà la seconda parte della direzione. Il segretario Marco Biagioni ha fatto una relazione molto molto dura con le destre, soprattutto quindi ha fatto capire di essere pronto alla prossima battaglia, quella che verrà magari dopo il commissariamento e con le prossime elezioni. È un po', c'è stato un pochino più di difficoltà invece nell'analisi, probabilmente tra oggi e domani verrà deciso anche il destino della libertà della ex sindaca di Prato, possiamo dire così, insomma ci sono 20 giorni ormai, 16 per ritirare le dimissioni, ma sappiamo che questo non accadrà. Ebbene, quindi c'è un po' di sconforto, diciamo la parte politica si riassume così molto velocemente: la segreteria cerca di serrare i ranghi e di ripartire con questa nuova generazione appunto incarnata da Marco Biagioni, il segretario che ha chiesto in sostanza un mandato per poter andare avanti, e diciamo con anche una certa difficoltà cerca di capire quali siano le prossime tappe, mentre la parte più riformista, se vogliamo insomma ridurla così, è una parte che è un po' più critica, magari rappresentata dai seguaci di Matteo Biffoni, l'ex sindaco di Prato. Però la durezza che era stata annunciata ieri per la direzione non c'è stata in realtà, perché tutti si rendono conto forse anche che c'è un momento di unità anche per affrontare insomma la prossima sfida elettorale, quando sarà, forse a ottobre, molto meno probabilmente, molto più probabilmente fra un anno.
Pullman turistici e fermata alle cascine dal 1 luglio, bus tutta la notte come annunciato da Funaro, biciplane, sconti del trasporto pubblico per gli studenti, aggiornamenti sulle fasi dei lavori della tranvia, ma anche lavori su via Bolognese e Ponte all'Indiano, al centro del focus di oggi con l'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio, che è stato nei nostri studi, potete ascoltare in podcast da controradio.it. In particolare sentiamo uno stralcio del suo intervento sul potenziamento del TPL.
Trasporto pubblico, tranvie e autobus sarebbero state la risposta per cambiare la nostra città e per cambiare il modo di vivere la città. Abbiamo iniziato quest'estate perché per la prima volta tornano i sci, gli autobus del centro storico, fino a mezzanotte diciamo, che è un elemento molto importante perché prima si fermavano alle 8:30, adesso invece vanno avanti fino a mezzanotte.
I bussini elettrici che sono così, diciamo, vocazione naturale di una città che è facilmente anche raggiungibile da parte a parte.
Sì. Diciamo che noi vogliamo spingere offrendo un servizio. Nessuno immagina di dire ai fiorentini non usate la macchina o di immaginarsi politiche assurde per ostacolarli. Noi vogliamo che abbiano l'alternativa, perché l'alternativa, quando è efficiente, puntuale, con mezzi che sono comodi, con tranvie che collegano tutta la città, con le piste ciclabili che ti portano dove devi andare, l'alternativa è sicuramente migliore. La macchina è il mezzo peggiore per spostarsi. Investire sul trasporto pubblico è fondamentale, perché devi costruire questa alternativa, e non soltanto per i giovani sono una parte fondamentale, hanno già una propensione a usare il mezzo pubblico e la bicicletta molto alta e va secondata. Ma pensiamo a tutte le persone che vanno a lavoro, pensiamo agli infermieri che vanno a careggio, alle persone che lavorano la sera nei locali o nei bar, nei ristoranti, e che non possono tornare a casa con i mezzi pubblici, quindi sono costretti anche a andarci con i mezzi propri. Ecco, costruire un trasporto pubblico efficiente e di qualità va di pari passo con diminuire il traffico in città. Se riusciamo a spostare anche soltanto una parte dei viaggi oggi fatti in macchina da persone generalmente sole dentro un'auto sul mezzo pubblico, sulle nuove tranvie che realizziamo o sulle biciclette, noi riusciremo a trasformare la nostra città.
E a questo proposito, rimanendo sul trasporto pubblico locale, sul suo potenziamento, presentati questa mattina i nuovi bus elettrici e la stazione di ricarica di Peretola, anche con la sindaca Funaro, il presidente Giani e l'assessore ai trasporti regionale Baccelli, oltre ai vertici di Autolinee Toscane. Ha seguito per noi Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, presentazione in pompa magna per quello che è una piccola rivoluzione del trasporto pubblico. Come giustamente dicevi, sono 25 i mezzi elettrici che verranno messi sulle strade di Firenze, permetteranno naturalmente di abbattere l'inquinamento e anche di avere una maggiore comodità. Sono mezzi nuovi, molto affidabili, molto belli, peraltro ce l'abbiamo qui davanti, prodotti dalla BYD, che è un'azienda cinese, vengono prodotti però negli stabilimenti in Ungheria. È un finanziamento di 50 milioni di euro, fondi PNRR, quindi entro il 2026 se ne aggiungeranno altri 60 circa per un parco mezzi elettrici a Firenze, che si aggira oramai, a quel punto si aggirerà intorno agli 80 mezzi su scala regionale, ha detto l'amministratore delegato di Autolinee Toscane, Laga. Si tratta nel complesso entro il 2030 di 123 mezzi elettrici che saranno concentrati nelle province di Firenze, Prato, Pistoia. Per Livorno, per Lucca e per Pisa invece la rivoluzione avrà il taglio del metano, dove ci sarà un investimento anche in quel senso. Sono due le stazioni di ricarica, come giustamente dicevi, una è qui al deposito di Via Pratese, l'altra verrà realizzata nell'area dell'ex Campo Rom all'Olmatello. Per ora è tutto qui da Via Pratese, a te la linea.
Ed anche di trasporto pubblico locale, ma non solo, si parlerà domani negli studi di Controradio e Controradio TV, quando sarà ospite Sara Funaro, la sindaca di Firenze, per un bilancio dalle 8:30 del primo anno di mandato. Don Massimo Biancalani, prete della parrocchia di Vico Faro a Pistoia, da tempo struttura di accoglienza per i migranti, anche oggetto di molte polemiche, ha diffuso oggi un comunicato appello che ritrovate anche sul nostro sito, invitando a un presidio a difesa della struttura. Per Vico Faro, il comune di Pistoia il 7 giugno ha adottato un'ordinanza di sgombero per criticità igienico-sanitarie, il cui inizio sarebbe previsto per oggi. Una presa di posizione che ha provocato la reazione del vescovo Fausto Tardelli, che in una nota insieme alla diocesi prende le distanze e stigmatizza le parole di Don Biancalani. Nel suo comunicato il parroco di Vico Faro definisce lo sgombero un atto grave che colpisce una realtà unica in Italia per la sua dedizione al soccorso, alla gratuità e all'accoglienza di chi è stato abbandonato dalle istituzioni. Non si può sgomberare la speranza, chiudere una casa che è diventata rifugio per centinaia di vite, aggiunge Don Biancalani. Veniamo invece al caso Pergola e Teatro della Toscana. Di teatro, di politiche e di declassamenti abbiamo parlato questa mattina nella nostra newsline, dall'addio imposto a Marco Giorgetti e non digerito dal governo all'ipotesi declassamento per il Teatro della Toscana, con Funaro e Massini che promettono in piazza battaglia e annunciano una stagione di livello internazionale. Cosa c'è dunque dietro le quinte della Pergola per un futuro che non ricalchi gli errori del passato? Sentiamo Rodolfo Sacchettini, docente all'Università di Firenze di letteratura italiana moderna e contemporanea e tra i massimi esperti di teatro contemporaneo.
Ma qui il teatro è diventato un campo di battaglia politico che ha poco a che fare con le vicende teatrali. Questo è un grave colpo per, non solo per il Teatro della Toscana, ma per il sistema teatrale, perché non fa assolutamente bene al teatro che la battaglia si sposti su altri campi. E cosa è successo? È successo che è stata presentata una stagione, quella del Teatro della Toscana, che per la prima volta allinea, avvicina il Teatro della Toscana alle miglior stagioni dei teatri nazionali italiani. Quindi, come dire, è il momento questo che finalmente il Teatro della Toscana ha una progettualità ricca, con una visione internazionale articolata, con un piano produttivo, con la presenza di artisti che mai si erano visti nei teatri gestiti della Toscana. Quindi, come dire, sarebbe il momento adesso finalmente di rilanciare un discorso serio e articolato.
Quindi ci stai dicendo che Massini sta dimostrando nei fatti che non c'è ragion d'essere per un declassamento?
Ecco, almeno da quello che noi possiamo valutare, cioè il progetto presentato, è proprio assurda la valutazione di declassare il teatro nel momento in cui il teatro presenta un progetto assolutamente all'altezza del teatro nazionale.
Ancora morsa del caldo su Firenze, tanto che l'allerta domani dovrebbe passare da arancione a rosso per arrivare a picchi di 40 gradi nel fine settimana, come ci dice Roberto Valorani dall'AMMA.
Alta pressione, appunto prevalente matrice africana, garantirà tempo stabile in prevalenza anche nei prossimi giorni, quindi si consolida l'alta pressione e aumenta anche l'afflusso di aria calda da sud, e quindi aumenteranno le temperature già a partire da domani e soprattutto dal fine settimana, quando si potranno sfiorare appunto i 40 gradi sulle pianure interne. Attualmente, diciamo, i tassi di umidità non sono particolarmente elevati, però quando ci attestiamo attorno ai 40 gradi con le minime sopra 20, diciamo, anche se la massa d'aria non è particolarmente umida, il zaio da caldo c'è inevitabilmente, però attualmente, diciamo, i tassi di umidità sono piuttosto contenuti.
E veniamo dunque a uno sguardo al meteo per la giornata di domani. Come sentito, cielo sereno, nuvoloso salvo nubi basse durante la notte al primo mattino, nel pomeriggio temporanei annuvolamenti, venti deboli moderati occidentali con rinforzi, mari poco mossi, temperature in ulteriore lieve aumento con valori spesso le minime sopra i 20 gradi in pianura, massime in aumento appunto in flessione sulle zone settentrionali. Tutto questo per quanto riguarda il meteo. Trovate aggiornamenti anche sul nostro sito controradio.it. Ci risentiamo con la newsline in versione serale alle 18:45. Tra poco il City Lights. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
Controradio Notizie, estate.